Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao a tutti, bentornati o benvenuti nella nuova puntata del Pointer Podcast. Siamo arrivati alla puntata 75, altra puntata a cifra tonda se vogliamo. Anche oggi siamo qui con degli ospiti, ma prima di introdurveli ci presentiamo di nuovo anche noi. Io sono Luca e insieme a me ci sono come sempre Eugenio.
Ciao ragazzi.
E questa volta c'è anche Alessandro. Ciao Alessandro.
Ciao a tutti.
Come ho detto, non siamo soli, abbiamo un ospite anche questa settimana, anzi due ospiti anche questa settimana. Sono con noi infatti i ragazzi di Data Pizza, una community molto interessante che abbiamo scoperto grazie a Super Heroes Valley qualche settimana fa. E li abbiamo invitati al podcast perché ci è piaciuto il loro progetto e quindi ci faceva piacere farci due chiacchiere e scambiare un po' di opinioni. Ciao ragazzi e benvenuti sul Pointer Podcast.
Ciao, intanto ciao. Ci tenevo a dire, parto io, mi presento, mi chiamo Pierpaolo, sono un ragazzo di 23 anni e studio Data Science a Padova e diciamo che insieme ad Alessandro gestisco questa community che diciamo ha come leitmotiv il fatto dati, machine learning e intelligenza artificiale. Questo un po' per attirare l'attenzione delle persone ovviamente, perché questi termini vanno abbastanza di moda. Poi quello che c'è sotto in realtà è tutto il mondo della data science, delle nuove tecnologie, digitalizzazione, tutto quello che un po' ci viene insegnato per automatizzare i processi. Niente, adesso si presenta anche Alessandro.
Ciao a tutti, sono Alessandro, studio anch'io Data Science a Milano e ho un background abbastanza atipico, infatti ho studiato economia in triennale, sono laureato in economia e commercio e sono passato a Data Science e adesso con Pierpaolo appunto ho iniziato a collaborare a questa pagina che sta venendo su un bel progettino di cui siamo contenti.
Sì, assolutamente, è un bel progetto e poi durante l'intervista andremo a parlarne meglio, ma devo dire che specialmente la pagina Instagram mi sta piacendo molto, sto un po' seguendo quello che fate, leggo un po' i vari post, davvero un bel progetto, quindi complimenti intanto per aver avuto l'idea, ma soprattutto perché la state portando avanti anche nel tempo, che non è forse una cosa, forse è la cosa più complicata, nel senso che avere l'idea iniziale magari può anche essere, diciamo, facile, se vogliamo, ma poi portarla avanti nel tempo e avere la costanza di pubblicare quasi tutti i giorni o tutti i giorni dei contenuti non è banale, quindi davvero complimenti.
Grazie, e poi sentito dire
da
delle persone che sono alla 75esima puntata di un podcast, comunque fa un certo effetto perché si capisce esatto. Quello che si prova a pubblicare, comunque a creare contenuti non stop, in realtà non è proprio non stop, però comunque con costanza, perché un po' le regole dei social lo impongono.
Sì, infatti.
E in parte avete risposto, però vi chiederei cos'è, ma più che altro com'è nata la community Data Pizza.
Allora, non per parlare sempre io, ma inizio io e poi continua Alessandro. È nata perché io praticamente a marzo del 2021, quindi in realtà pochi mesi fa, ho avuto quest'idea, nel senso che mi balenava in testa già da qualche mese, solo che non mi sentivo abbastanza pronto, comunque ero ancora uno studente triennale. Diciamo che una volta iniziata la magistrale in Data Science nel 2020, dopo qualche mese, ho avuto questo momento libero post-sessione dove, senza pensarci un attimo, ho detto vabbè, intanto apro l'account. Creo una mail, insomma, faccio partire questo account Instagram, metto qualche post, vedo se la gente interessa, ma era ancora un po' a titolo esplorativo. Quello che è successo poi in realtà è che mettendo delle parole chiave un po' come data science nella bio, eccetera, nel giro di un mese e mezzo mi sono praticamente trovato con già più di 1500 follower, avendo pubblicato dei contenuti che posso dire anche di scarsa qualità rispetto a quelli che stiamo pubblicando adesso. E questa cosa mi ha un po' spinto a non mollare la presa e diciamo un po' a migliorarmi, a dire ok, forse è il caso che questa cosa la faccia un po' meglio. E quindi ho iniziato un po' a informarmi, a un po' anche stringere legami online con altre persone che avevano un po' progetti del genere. E diciamo che è stata un po' una crescita mia insieme a quella della pagina, finché poi mi sono reso conto che portare avanti il tutto da solo diventava ingestibile, e a quel punto è un po' subentrato Alessandro, quindi direi di far continuare lui con un po' il racconto.
Sì, io sono subentrato un po' al percorso già iniziato quando la pagina aveva, mi sembra, già 2000 follower. E era da un po' che pensavo a questa cosa di una pagina Instagram italiana sulla data science, perché appunto quando ho iniziato a studiare data science ci sarà una pagina Instagram italiana e non c'era nessuno, cioè assolutamente nessuno. Dopo un po' di mesi ho visto Data Pizza, la prima pagina, faccio wow, figata, volevo farla anch'io questa cosa. E appunto ho scritto nei DM a Data Pizza, gli faccio figata, grandissima idea. E nulla, dopo un po' ho visto queste storie in cui Pierpaolo appunto cercava persone per fare dei post e era in piena sessione proprio a giugno aveva cercato e allora io mi sono messo lì, ho fatto un post su un bias forse o qualcosa del genere e dopo niente, dopo un po' di settimane l'ha pubblicato e mi scrive su Telegram in privato, mi fa grande, sei stato l'unico che ha fatto qualcosa in sessione, cioè perché tutti eravamo tipo in 20 nel gruppo, mi fa, sei stato l'unico, quindi se ti va possiamo condividere questo progetto insieme. Io ho detto, top, assolutamente sì. Quindi è andato un po' così, la mia entrata in Data Pizza è stata abbastanza casuale come cosa, però ci siamo trovati.
Mi togliete una curiosità, come avete scelto Instagram come social di lancio? Così a digetto oppure...
Allora, diciamo che l'avevo scelto proprio per una questione di facilità nel raggiungere le persone, nel senso che io avevo notato che c'erano tante pagine proprio che si chiamavano, che ne so, Statistica Università Bicocca, Statistica Padova, Statistica La Sapienza, Statistica Palermo, e in pratica quello che ho fatto io poi è stato sia un po' chiedere della mini pubblicità a queste pagine che comunque contavano qualche migliaio di ex studenti e studenti, diciamo, che le seguivano, oppure magari andare direttamente io a seguire qualche persona di queste pagine, un po' per far capire alla piattaforma di che ambito ci occupavamo. E quindi è stato un po' questo, perché Facebook lo vedeva ancora un po' dispersivo, e mentre magari altri social era un po' difficile scalarli subito all'inizio. E quindi, diciamo, ho visto un po' questo buco di mercato, chiamiamolo così. E poi effettivamente era così, perché adesso se qualcuno cerca Data Science Italia, esce solo Data Pizza, non esce niente.
Grandissima figata. E dato che infatti abbiamo parlato di data science, di termine, vi andrebbe di
Sì,
spiegarci che cosa si
allora.
intende per data science?
Sì, allora ci provo io. Allora, secondo me con data science si intende un po' tutto e un po' nulla, è un termine che è stato molto inflazionato negli ultimi anni. Secondo me sarebbe un po' più semplice spiegare la figura del data scientist. Un mio professore diceva che il data scientist è quella persona che sa un po' più di informatica di uno statistico e un po' più di statistica di un informatico, quindi una figura a metà tra lo statistico e l'informatico. Poi adesso Pierpaolo avrà la sua interpretazione.
Sì, diciamo che data scientist, o comunque data science, la vedo ancora un po' agli stadi iniziali come disciplina. Magari in un futuro si trasformerà in qualcosa del tipo, qualcosa come l'ingegneria, possiamo dire, nel senso che ci sono tante ingegnerie diverse. Magari nel mondo della data science ci sarà il data engineer che si occupa più della parte un po' logistica di, diciamo, connessione dei database, poi ci sarà qualcuno più specializzato in un tipo specifico di dati, che ne so, dati medici, e tutte queste cose che un po' sono ancora, diciamo, in esplorazione, sia dal punto di vista scientifico, sia dal punto di vista poi pratico nelle applicazioni reali. Quindi sì, la vedo un po' così, è un po' un embrione che sta nascendo e poi vedremo un po' dove ci porterà.
E a proposito di data science, secondo voi quali sono i principali campi di applicazione? da quello che ho avuto modo di vedere.
Ok, diciamo che è una disciplina abbastanza trasversale. I campi di applicazione sono molteplici, pensiamo manifatturiero, al fashion, in qualsiasi campo in cui vengono prodotti molti dati c'è bisogno della data science e di qualcuno che sappia coglierli e interpretarli.
Sì, quindi con tutta la digitalizzazione moderna che c'è in ogni ambito, direi che questi flussi di dati si estendono un po' a qualsiasi ambito. E per questo diciamo che una delle cose belle è che magari uno inizia il suo percorso studiando un certo tipo di cose, poi dopo 5 anni si trova in campi completamente diversi, quindi un po' diciamo che non si annoia mai.
E c'è qualche progetto che magari conoscete o che vi è capitato di vedere che in qualche modo vi ha colpito, in cui effettivamente l'utilizzo di algoritmi di data science ha potuto in qualche modo fare la differenza?
Sì, guarda, io ti porto un caso che mi aveva molto affascinato, che era c'è un'applicazione storica di quello che era la data science e quelli che erano i big data relativamente al tempo. Infatti è una cosa curiosa, nel 1700 questo medico britannico, John Snow, è riuscito a, era di Londra, a Londra c'è una grande epidemia di colera, è riuscito attraverso la visualizzazione dei dati, quindi attraverso una visualizzazione molto fatta a mano e tutto, è riuscito a scovare dove era la fonte principale del colera, da dove si stava diffondendo, che era appunto una fontanella di un sobborgo di Londra. Quindi la data science c'è da sempre. Ovviamente oggi ci sono più mezzi, ci sono i processori, i GPU e quant'altro, quindi si sta espandendo sempre di più, ma le applicazioni sono molteplici e c'erano anche prima, che magari erano più relative alla statistica.
Questa è interessante, questa non la conoscevo.
Un'applicazione più al passo coi tempi può essere il robot aspirapolvere, quello che qualche anno fa chiamavamo Roomba, che diciamo il primo giorno ci mette un'ora a fare il giro della casa e pulirla, magari dopo 6 mesi che compie lo stesso percorso ha imparato tramite algoritmi di machine learning a pulirti la casa in un quarto d'ora. Quindi questo è un esempio molto concreto.
Sì, questo è più concreto, diciamo, più vicino ai giorni nostri, magari una cosa che ci abbiamo in casa e non sappiamo neanche perché effettivamente poi funziona in quel modo.
Sì, esatto.
E diciamo, perché magari migliora e diventa più intelligente, sì.
Esatto, e noi vorremmo proprio con la pagina portare questi esempi concreti facendo capire che le applicazioni non sono qualcosa di fuori dagli schemi, fuori dalla vita normale, ma che in realtà imparare a capirle comunque è un altro modo di leggere quello che è il mondo moderno.
E quindi voi fondamentalmente fate divulgazione scientifica sui social, che è una cosa davvero non facile secondo me, perché soprattutto poi con Instagram vi rivolgete a un target che è vario, nel senso magari voi avete un target preciso, ma la piattaforma vi porta utenti con target anche magari diverso da quello che vi proponevate. Quanto è complicato creare contenuti che allo stesso tempo non siano banali, ma neanche troppo complessi per essere compresi? E che significa fare divulgazione scientifica su un social come questo?
Allora, diciamo che è una domanda un po' difficile, perché anche noi siamo sempre un po' in mezzo a questo trade-off tra contenuto tecnico e contenuto che ha la possibilità di andare più virale. Però la cosa che abbiamo capito un po' mese dopo mese è il fatto che, anche se noi semplifichiamo tanto quello che può essere un algoritmo, quello che può essere l'idea dietro un progetto, per quanto noi semplifichiamo, che abbiamo un background, diciamo, universitario da studenti magistrali, semplificandola, comunque all'utente medio sembra qualcosa di più alto rispetto a un classico contenuto da social. Quindi, secondo me, capire questa cosa all'inizio ne abbiamo parlato prima io e Alessandro, all'inizio io non mi consideravo qualcuno che faceva divulgazione scientifica. Poi Alessandro mi ha fatto notare che in realtà per me non lo è, perché mi sembrano cose un po', diciamo, al limite della banalità. Poi in realtà per una persona completamente estranea a questo mondo è qualcosa di molto scientifico. Non so se confermi, Alessandro.
Sì, esatto. Noi viviamo questo trade-off tra contenuto virale, come ha detto Pierpaolo, contenuto virale e il contenuto tecnico. Però secondo me, settandoci dei valori che vogliamo perseguire con la pagina e che vogliamo dare ai no alla nostra community che stiamo creando con questa pagina, riusciremo a trovare il giusto equilibrio e a capire cosa portare e cosa va e cosa arricchisce le persone che ci seguono.
Sì, poi anche su Telegram abbiamo questo gruppo un po' più, diciamo, specifico per chi veramente vuole imparare cose. E in questo gruppo magari ovviamente i manuali di Python e tutte cose un po' più tecniche, diciamo, le lasciamo in un ambiente un po' più protetto per chi è veramente interessato e ha fatto, diciamo, il secondo passo per l'entrata nella community, che non è quello di mettere il follow e poi dimenticarsi, ma magari proprio avere il canale Telegram lì sotto mano tutti i giorni.
C'è solo il canale o anche il gruppo? O c'è
Canale.
il gruppo col... Ah, ok, il canale.
Sì, canale, perché ogni
Ok.
tanto apriamo questi thread, diciamo, magari sotto questo post, che sono comunque è un canale con i post commentabili,
Ah, ok, sì,
raccontiamo.
no, pensavo ci fosse anche un gruppo a
No.
parte oltre il canale.
Tra l'altro, prima off camera ci stavate dicendo che vi scrivono su Instagram anche ragazzi delle superiori, non necessariamente universitari che vogliono approcciarsi al mondo della science e del machine learning. Voi in generale che consigli date a un ragazzo, magari proprio dividendo come target, no? Un ragazzo pre-università e post-università per andare verso questo campo di interesse?
Allora, quello che gli diciamo innanzitutto è di rilassarsi, che ha tutto il tempo del mondo, per apprendere machine learning, data science, tutte queste cose, e di concentrarsi su quello che veramente vuole studiare e vuole capire. Quindi di fare, noi consigliamo sempre un percorso universitario, soprattutto per quanto riguarda questi argomenti e percorsi. Quindi diciamo, fai quello che ti piace di più e segui questo percorso, cioè segui quello che ti senti e approfondisci anche ovviamente da solo, però cerca il più possibile di apprendere dal percorso universitario. Ovviamente non consigliamo altri tipi di percorsi o corsi esterni.
Sì, nel senso che quello che cerchiamo di far capire è che si tratta di una scelta di percorso, nel senso che un ragazzo che ci scrive in quarta superiore cosa deve studiare per la laurea triennale per essere preparato, e succede molto spesso, diciamo, il consiglio che diamo è quello di dire: non è che per fare data science c'è bisogno di una specifica laurea triennale, perché sennò poi uno non ce la farà mai, no. Si tratta comunque di un approccio mentale, di sapere le basi di matematica, statistica e probabilità che vengono date più o meno in qualsiasi laurea triennale, diciamo di stampo tecnico, e quindi scegli quello che ti piace di più. Poi se tra 3-4 anni avrai ancora l'idea di diventare data scientist, sceglierai una magistrale ad hoc, farai dei corsi extra che ti permetteranno di imparare, diciamo, le competenze pratiche. E vedrai che, insomma, non è che se in quarta superiore ti vai a farti un giro una domenica invece che studiare il machine learning, sarai tagliato fuori, ecco.
In generale, oltre al percorso universitario, per esempio, se c'è una persona che ha già finito l'università e che magari dice ok, sono già nel mondo del lavoro, ma vorrei avvicinarmi a questo mondo perché apparentemente credo che potrebbe interessarmi. Secondo voi è qualcosa a cui ci si può comunque avvicinare in maniera, diciamo, autodidatta? Oppure è comunque sempre preferibile un corso di studi universitario?
Cioè, ci vuole la parte universitaria di base, poi magari il corso, lo stesso corso di 6 mesi di Google per diventare data analyst, fatto da una persona che ha un background universitario, ha un certo valore, perché comunque le basi sono solide. Fatto da una persona che magari fino all'anno prima non ha studiato nulla o comunque non ha delle basi solide, diciamo che lascia un po' il tempo che trova dal nostro punto di vista.
Esatto, più che altro con molti corsi, Coursera o quant'altro, si finisce per apprendere tante nozioni, magari tecniche, senza capire veramente come funziona quel modello o qual è la matematica che c'è dietro quel modello.
Diciamo che forse si arriva a saper fare, non lo so, model punto predict, ma non a capire perché succede quello che succede.
Esatto, e poi quando qualcosa non funziona non si sa dove mettere le mani, è quello il problema. Anche perché nel mondo reale i problemi non sono gli stessi che ci sono magari nei dataset preconfezionati.
Dal vostro punto di vista, per lavorare in quest'ambito, è necessaria una base tecnica? Non è possibile, diciamo, imparare sul campo, visto che ormai comunque, essendo un argomento abbastanza importante, cominciano ad esserci librerie, inizia ad esserci un sacco di roba che magari è pronta all'uso e chiunque può magari leggersi un tutorial e iniziare a usarla? Cioè, per dirvi, magari uno sviluppatore senza seguire un percorso che gli spiega tutte le basi può iniziare a programmare senza conoscere quello che c'è sotto e poi magari può trovarsi più o meno bene alla lunga. Questa cosa può essere fatta anche con il mondo della data science, machine learning, eccetera, oppure secondo voi no?
Diciamo che secondo me è un attimo più difficile questa cosa, perché appunto ci sono tante competenze matematiche, di algebra lineare, che sono, diciamo, abbastanza necessarie. Poi ovviamente molte piattaforme stanno cercando, anche solo di programmazione, che sono importanti. E poi ovviamente ci sono tante piattaforme tipo KNIME che stanno cercando di bypassare, per esempio, quello che è la programmazione, o anche algoritmi di AutoML che quindi ti impostano tutti i parametri, ti fanno la regolarizzazione di parametri tutto da solo. Però diciamo che bisogna avere delle basi teoriche per farlo, assolutamente.
Sì, è che quello che penso io è che spesso se una persona investe dei soldi in un progetto di data science preferisce avere una persona che sa adattare i modelli al caso, mm-hmm, piuttosto che magari una persona che certo, prende la libreria e, diciamo, è una questione anche un po' di fortuna, di come sono posti i dati, se sì, tutto sì, va sì, bene, sì, ok, se tutto va male dobbiamo assumere un'altra persona, insomma, quindi da questo lato, se è una cosa,
vero,
sì, dicevo, se è una cosa una tantum del tipo provo perché mi serve una volta, sicuramente non serve studiare 2 anni all'università. Se invece è un lavoro del tipo sono data scientist, faccio questo da mattina a sera, sì, direi che bisogna essere consapevoli di tutto.
Sì, poi magari questa è la nostra opinione da ancora studenti illusi, e che poi nel mondo del lavoro ho sentito anche tante persone che magari vanno su una triennale e non avevano mai fatto niente in ambito data science, che venivano poi effettivamente venduti come data scientist, quindi dipende un attimo. Anche a me è capitato un progetto in cui, per esempio, il professore aveva spiegato veramente pochissimo e c'era stato dato il progetto così sulle time series, e in qualche modo abbiamo fatto stare in piedi tutto, quindi le cose stanno in piedi, solo che effettivamente poi sai cosa hai fatto, sai che utilizzo può avere, sai giustificarlo una persona, questo non lo so.
Secondo voi, cioè, qual è la vostra opinione riguardo ai progetti che vengono fatti in università, soprattutto per quel che riguarda la differenza con quelli che invece magari vi aspettate poi di trovare in azienda? Nel senso, il dataset, di solito il dataset che viene dato in un progetto in università magari è più pulito rispetto a quello della vita reale. Ci stanno altre cose che secondo voi sono differenti?
Guarda, io è una cosa che su cui ragiono molto, come sarà la vera messa in produzione di un modello, come sarà poi nel mondo del lavoro, perché appunto non vivendolo è una cosa che mi domando spesso, e credo che a livello universitario siamo molto lontani da questa cosa della messa in produzione, anche perché non vedi tutto il ciclo di vita del dato, non c'è in un progetto universitario, appunto, i dati sono già un po' preimpostati, diciamo che possono essere anche sporchi da pulire, però sono quelli, non c'è tutto il lavoro del data engineer che ti fornisce i dati, oppure uno streaming continuo dei dati, tutta quella parte, diciamo, più informatica di costruzione di una pipeline non viene visto, quindi noi vediamo solo la parte finale modellistica. Quindi effettivamente poi nella messa in produzione di un modello ne sappiamo abbastanza poco, almeno per la mia esperienza.
Sì,
Sì, hai ragione.
condivido la stessa impressione.
Che poi non è che sia un male, perché comunque non riesco a immaginarmi come un'università possa effettivamente insegnarti a mettere in produzione qualcosa quando, diciamo, dal punto di vista della ricerca, giustamente la parte di produzione è quella, diciamo, proprio neanche toccata, proprio per il fatto che in ricerca non è quello l'interesse, non è l'interesse quello di mettere in produzione qualcosa che ti fa avere un ritorno sull'investimento.
Sì, anche perché forse comunque è una cosa che è, forse se vogliamo, più semplice rispetto a tutto il lavoro che c'è nel progetto vero e proprio, quindi magari è un qualcosa che puoi imparare nel momento in cui ti serve. Se facciamo un confronto, no? Come abbiamo detto prima, se facciamo un confronto tra imparare a fare un progetto di data science o di machine learning e imparare a mettere in produzione poi il modello, almeno l'impressione mia da esterno, diciamo che vedo entrambe le cose, dico ok. La parte messa in produzione probabilmente non è troppo complicata rispetto allo sviluppare un modello e cercare di fare delle previsioni corrette.
Direi speriamo, perché sennò avremo un sacco di problemi poi.
aspetta, perché adesso mi viene in mente una cosa. Forse dipende anche dalle conoscenze pregresse, insomma, della persona, perché per esempio una persona che ha studiato informatica magari ne sa meno inizialmente di statistica, e ve lo posso assicurare, però il mettere poi in produzione una cosa del genere forse risulta un po' più semplice.
Forse chi ha fatto informatica è più abituato ad attaccare vari framework, vari, diciamo, linguaggi, cosa che noi non siamo abituati a fare. Noi lavoriamo abbastanza con compartimenti stagni, fai un progetto in Python o in R, dall'inizio alla fine, al massimo ci metti qualche riga di SQL se vuoi, diciamo, estrarre dei dati specifici e finisce là. E poi io me ne sono accorto durante lo stage che ho fatto in triennale che non è proprio così, perché noi prendiamo una piccola parte di quello che è il processo del dato, come ha detto Alessandro, e ci fermiamo un po' a quello. Però diciamo che molto spesso magari in azienda si trova persone che sono un po' più avanti rispetto al nostro punto, che ti fanno un po' da coach, e dopo qualche mese magari si è in grado di agganciare quello che si scrive a tutto il resto senza impazzire.
E ragazzi, tornando un attimino invece sul fronte proprio della pagina stessa, ci date l'esempio di un ultimo post che avete pubblicato, su che argomento era nello specifico?
Ok, vi do un esempio di uno dei post un po' più tecnici. Abbiamo cercato di. Perché c'era arrivato un commento che ci diceva: voi parlate troppo da universitari. Allora facciamo, vabbè, cerchiamo di fare qualcosa un po' meno universitario. Allora abbiamo portato questa metodologia di allenare un modello di machine learning che si chiama Federated Learning, in cui appunto più aziende collaborano insieme non condividendo i dati per allenare uno stesso modello che può essere una rete neurale o quant'altro. E il tutto è molto interessante e avviene attraverso la condivisione dei parametri. Quindi per una rete neurale possono essere i pesi che vengono condivisi ad un unico server che li aggrega e rimanda a tutte le aziende i parametri aggregati, quindi non c'è la condivisione dei dati tra le aziende che possono essere aziende rivali o per questioni di GDPR o quant'altro, non possono scambiare i dati tra di loro. Potrebbe essere anche la stessa azienda che ha sedi dislocate in varie parti del mondo e che non può sempre per il GDPR o quant'altra regolamentazione sulla privacy condividere i dati. Quindi abbiamo portato una cosa un po' più tecnica e, tra virgolette, aziendale.
Sì, poi no, non è tutto così, diciamo, tecnico, perché ovviamente, come abbiamo detto prima, per questo trade-off, magari lunedì, quindi ieri, abbiamo pubblicato un reel fatto da Alessandro dove, diciamo, davamo un'analisi riguardo a uno dei giochi di Squid Game, cioè, diciamo, la... non so se l'avete visto, ma sta un po' spopolando, quindi abbiamo cercato un po' di cavalcare l'onda, diciamo, riguardo alla computer vision che è presente nel primo gioco con la bambola, con gli occhi bionici che, diciamo, riconosce le persone, le fulmina e tutto il resto.
Io l'ho visto infatti quello e la sensazione è stata, nonostante uno sa che quelle cose esistono, quando le vedi poi messe su un reel, dici, ah cavolo, fa comunque un certo effetto. E è ganzo perché secondo me arriva veramente diretto come messaggio su quello che oggi attualmente puoi fare con questi modelli. Tra l'altro, ve la butto lì, no? Avete parlato di reel. E mi è venuto in mente un social, TikTok. Voi ci siete sopra o avete programmi di questo tipo?
È una bella domanda, nel senso che ne stiamo discutendo perché Alessandro spinge molto sull'usarlo e io detraggo e dico no. Quindi
È il nome, si vede, che spinge per
Pierpaolo
TikTok.
dice ci serve un TikTok manager.
C'è ancora un altro Alessandro.
Sì, esatto, è più trovare una persona che si occupi di quello perché veramente se no non ci stiamo dietro. E anche perché penso
Ci
che
credo.
una delle cose importanti quando vuoi, diciamo, attaccare un social è capire le dinamiche di quel social. Nel senso, se tu sei me che magari apre per la prima volta un profilo TikTok, lo chiama Data Pizza e inizia a postare e non me ne frega niente di come funziona quel social, di cos'è che va, come si utilizza, che commenti servono, che hashtag servono, è tutto inutile, nel senso che non avrai mai presa sul pubblico. Mentre su Instagram io era anni che lo utilizzavo per i fatti miei, insomma, e quindi diciamo che vivendolo un po', sai un po' dove andare a parare con i post, quello che interessa, quello che non interessa. Quindi quello che ho detto io è che se dobbiamo, diciamo, buttarci in modo serio su TikTok, serve una persona che viva TikTok, diciamo, da utilizzatore.
Beh, prendete un ragazzo giovane giovane e lo buttate dentro a farlo.
Uno di quelli che vi segue delle scuole superiori, che sarà sicuramente più bravo di tutti noi messi insieme, probabilmente.
Ragazzi, io ok, ho avuto difficoltà all'inizio a usare Discord. Mi sembravo veramente un po' boomer, ecco. Non lo so, quindi sicuramente prendere ragazzi giovani, giovani che magari ci bazzicano molto più spesso su queste piattaforme aiuta molto per avere anche le hint giuste di correzione. Un'altra cosa, voi immagino che vi scrivano in tanti, quanto siete user driven rispetto ai contenuti che date? Nel senso, come organizzate la vostra scaletta dei post che devono essere pubblicati? Magari prendete quanti spunti dagli utenti, quanto già avete voi definito i post e quant'altro?
Diciamo che le domande che arrivano sono abbastanza, non dico banali, ma si somigliano tutte, nel senso che i dubbi che hanno le persone ci si rende conto che sono più o meno sempre gli stessi. Quindi noi non è che con i nostri post rispondiamo al singolo utente, ma magari se 10 persone ci chiedono la differenza tra un data scientist e un data analyst, magari poi diciamo ci rimane come domanda, perché a forza di rispondere la stessa cosa, diciamo ok, potremmo proprio fare un post su questa cosa e descrivere la differenza in modo che la prossima volta che ce lo chiedono rimandiamo al post come info. E comunque diciamo che è un po' questo il processo, nel senso che è difficile che ci segniamo la singola domanda, la singola idea, perché la singola domanda cerchiamo di un po' esaurirla magari nei direct, rispondendo con dei messaggi vocali in modo da essere ancora più empatici su a stabilire un contatto con la persona come se fosse una sorta di cliente, poi cliente no perché non vendiamo niente, però diciamo per fare più presa. Però poi i post che vengono pubblicati sono un po' un mix tra quello che c'è nelle nostre due teste e quello che è un po' il feedback degli utenti.
E invece per quanto riguarda il vostro calendario di pubblicazioni, quanto siete, cioè oggi quanti post avete già preparato per i prossimi giorni?
Allora, questo varia abbastanza. Dipende anche quanto tempo abbiamo per trovarci noi e per selezionare i contenuti da portare in futuro. In genere, se va bene, abbiamo i post per la settimana successiva pronti. Di più non è quasi mai capitato, anche perché è abbastanza un impegno anche creare il post, tra il post e il reel, poi c'è l'edit e quant'altro. Quindi è un po' una cosa che si fa magari il giorno prima, oppure il reel di lunedì. Pierpaolo l'aveva finito di editare proprio lunedì mattina, quindi non siamo molto organizzati sotto questo punto di vista. Però comunque impegnandoci riusciamo sempre a mantenere il nostro calendario, cioè la nostra pubblicazione, che sarebbe di 3 post a settimana, abbastanza costante. Per adesso non abbiamo mai mancato nessun post.
Sì, esatto, dopo che siamo.
Vi capiamo bene, è sempre un casino
Sì, anche
crearvi
perché dopo la pausa
contenuti.
estiva ci siamo detti 3 post a settimana, ci organizziamo, li creiamo prima. Poi succede che magari c'è la volta che tu hai più tempo, più idee, e ne crei per 2 settimane e poi li lasci esaurire e ti trovi 3 giorni prima che dici ok, dobbiamo fare altri post. Però l'unica cosa che posso dire è che spezzando una lancia in favore delle idee è il fatto che non siamo mai rimasti a secco di idee, cioè il nostro dubbio è sempre stato
Esatto.
su quale post fare piuttosto che su trovare un'idea.
Avete qualche cosa che vi fa da stimolatore di idee oppure la vivete così un po' al giorno? Tipo, non lo so, faccio un esempio stupido. Prendo il libro di deep learning, non lo so, e incomincio ad andare capitolo per pa pa capitolo e dico, ok, parliamo di questa cosa, ok, parliamo di quest'altra. Oppure ci sono altre modalità che vi portano l'ispirazione.
Allora, una cosa che faccio io quando non ho tante idee è aprire LinkedIn e scorrere un po', perché veramente LinkedIn è un social, secondo me, abbastanza sottovalutato dalle persone, che molto spesso viene visto come, ah, ho trovato lavoro, ho mandato la candidatura, lo chiudo e non lo riapro per anni finché avrò bisogno di trovare lavoro di nuovo. In realtà, seguendo le persone giuste, si trova tantissimo materiale utile o comunque interessante che ti dà degli sguardi magari di persone che sono nell'ambito da anni o di persone che sono ad alti ranghi di certe organizzazioni e quindi comunque sono degli spunti che arrivano direttamente un po' come Twitter in America, non so come dire. È qualcosa che noi sottovalutiamo, però che secondo me è molto potente per la condivisione di idee.
Un'altra cosa che gira molto a nostro favore è che, appunto, studiando data science, almeno io traggo tantissime idee dai corsi universitari. Per esempio, quest'estate avevo fatto un corso di cyber security e avevamo pubblicato un post che, tra l'altro, è andato molto bene sulla SQL injection. E tra l'altro, avevo preso alcune frasi paro paro dalle slide le avevo riportate, quindi questa cosa è bellissima, anche perché penso, cavolo, posso fare il post su questa cosa, bellissima, l'approfondisco, la capisco meglio, cerco di estrarne il più valore possibile, dopo la semplifico al massimo e la butto l'idea su Canva, edito e pubblichiamo il post. Quindi questa cosa mi piace molto, anche integrare lo studio alla pagina.
Figo, ma invece prima, infatti, avete tirato fuori LinkedIn come social. La domanda si ripropone esattamente quella di TikTok. Avete mai pensato di aprire qualcosa su LinkedIn e incominciare a pubblicare lì?
Abbiamo iniziato a pubblicare da 2 settimane circa,
Ah, ok, me l'ero
ma
perso.
in realtà abbastanza in sordina, nel senso che abbiamo fatto qualche storia su Instagram e dicendo se volete seguirci su LinkedIn, abbiamo creato la pagina, però diciamo che a differenza di Instagram, ovviamente per questioni di tempo non pubblichiamo dei contenuti originali, cioè scritti apposta per LinkedIn. Ma scegliamo magari i post che hanno un po' performato meglio su Instagram o comunque quelli adatti anche a un pubblico di LinkedIn e li riproponiamo così come sono per il pubblico, diciamo, di quest'altra piattaforma. Però per
Certo.
far capire un po' il fatto che ci sono delle persone veramente interessate che ci seguono da qualsiasi parte. Appena abbiamo aperto il profilo, l'abbiamo detto, adesso abbiamo già superato i 150-160 seguaci sulla pagina LinkedIn, che per una community si sa che sono numeri grossi, perché si tratta comunque di 160 persone che sono entrate apposta per andare a seguire la pagina.
No, esatto, poi con il lancio della pagina LinkedIn abbiamo fatto tutte le storie. Comunque, quando l'abbiamo lanciata anche su Instagram, comunque, e abbiamo fatto 100 follower in un giorno. Quindi c'è stato un riscontro che secondo me è anche una buona conversione da Instagram a LinkedIn, soprattutto perché il nostro target è un attimo prima dell'inserimento nel mondo del lavoro, quindi studenti universitari e quant'altro che possono anche non avere LinkedIn.
Certo, immagino che poi, infatti, avete un target su Instagram che è facilmente disgiunto da quello di LinkedIn, quindi anche lì, infatti, pubblicare un post deve essere un po' più tarato rispetto a un'audience diversa, cosa che forse in qualche modo, forse Instagram e TikTok, non dico che sono uguali, perché sicuramente hanno dinamiche diverse, ma il target d'età forse è più o meno più simile, è un'affermazione un po'
Secondo
troppo
me
forte,
no,
non lo so.
nel senso che
Ok.
TikTok, diciamo, noi due lo vediamo come la generazione più giovane di noi. Magari Instagram lo
Ok.
vediamo più come la nostra generazione, quindi ragazzi dal 95 al 2000, chiamiamo così. E quindi Instagram lo vedo un po' come che abbia una doppia faccia, nel senso che uno lo può utilizzare cercando contenuti molto simili a LinkedIn, seguendo le persone giuste, le pagine giuste e informarsi veramente su cose anche più tecniche, o può essere utilizzato alla TikTok, nel senso seguire solo pagine di meme o cose un po' più, diciamo, meno tecniche, ma senza nulla togliere né una parte né all'altra, perché entrambe servono nella vita, immagino. E quindi ha questa un po' doppia personalità, nel senso che uno può usarlo molto per imparare cose oppure per svagarsi, mentre TikTok lo vedo un po' più relegato al svagarsi, e LinkedIn con un'unica faccia verso un po' il mondo lavorativo.
Sì, forse il fatto che LinkedIn, comunque essendo più orientato verso il lavoro, se tu fai un post che riguarda un certo argomento e lo vedo, mi accorgo subito più o meno se mi interessa o meno e lo elimino, cioè nel senso lo salto. Mentre invece su Instagram magari mi dà più l'impressione che anche se la cosa non la conosco troppo, dici, oh, però curioso, è una cosa curiosa, è una cosa interessante, mi guardo comunque il video anche se magari poi non ci capisco niente.
Giusto,
Che
giusto.
scrollo, vedo, ok, sì, è carino, lo vedo fino alla fine.
Sì, giustissimo.
Noto che comunque, allora, ok, sono del 94, voi avete detto che siete del 98, per me quindi siete super giovani, e anche voi ci avete comunque la vostra generazione un po' di respinta verso TikTok in qualche modo, cioè non respinto, ma non ci siete dentro full.
Hai ragione.
So, poi questo è un discorso filosofico,
No,
quindi non lo
nel
so.
senso che non è che lo respingo perché voglio respingerlo. Nel senso, sono consapevole che avendolo capito, è una cosa positiva, però ancora non ci sono dentro.
Cioè, non lo usate quotidianamente? Questa è la domanda da
No,
voi
non
come
lo
persone.
usiamo.
Ok, perfetto.
Comunque, Ale, parla per te, io ormai sono drogato di
Allora, qui si apre una tematica molto
TikTok.
importante. Penso che un anno e mezzo fa, forse, siamo sbarcati su TikTok, così in un momento di goliardia. E bellissimo, il problema è che mi rubava la vita. Cioè, nel senso, come è strutturato, l'interfaccia e tutto il resto mi teneva lì a ore. Quindi ho detto, va bene, lo disinstallo. Purtroppo ora, siccome Instagram e YouTube hanno capito che questa cosa dell'interfaccia, del movimento in cui, cioè di questi video corti un po' divertenti funzionava, hanno aggiunto le stesse cose, gli shorts, penso si chiamino su YouTube, e poi
Sì.
chiaramente i reels su Instagram. E quindi io dico a Eugenio, ah, vedi che stai su TikTok tutto il giorno. Poi in realtà capisco che io sto facendo lo stesso, ma soltanto su due piattaforme diverse che fanno la stessa cosa. E quindi no, l'unico modo per diciamo, togliere questa droga sarebbe togliere anche YouTube e Instagram, ma insomma non mi sembra il caso. E ultima domanda che voglio porre è questa. Avete mai pensato una sorta di business model? per la vostra pagina, quindi incominciare a guadagnare qualcosa attraverso sponsor. L'avevate in programma o per ora non ci avete neanche pensato?
All'inizio non ce l'avevamo in programma e diciamo che è una cosa che stiamo iniziando a pensarci, ma non vogliamo spoilerare nulla.
Ok.
Ma proprio perché sono arrivate dall'esterno. Cioè, nel senso, addirittura quando avevamo poco più di 3.000 follower ci hanno scritto delle persone dell'ambito che hanno un po' notato la potenzialità del progetto e diciamo, abbiamo fatto, dire subito la cosa diretta, li abbiamo incontrati, ne abbiamo parlato e abbiamo dei progetti un po' più seri anche a livello, diciamo, monetario.
Ma quindi, wow, complimenti!
Speriamo vada tutto bene, ovviamente tutto in linea un po' con i nostri principi e con quello che vogliamo portare, non ci mettiamo a vendere borsette magari.
Certo, giustamente, perché perdereste magari il seguito, cioè se vi mettete a fare di pubblicità dei siti o gruppi strani, probabilmente si va un po' a perdere la qualità, no? della pagina.
Era stata una tentazione con i dati del Covid. Ogni volta che facevo un post all'inizio con dati riguardanti il Covid, esplodevano questi post. Però poi mi sono reso conto che avevo decine di follower che volevano i dati del Covid, però io non volevo fare una pagina riguardo a dati solo medici della situazione italiana, perché poi quando finisce chiudo la pagina, cosa faccio? Quindi
esatto.
Abbiamo dovuto a malincuore smettere di farsi post.
Poi finisci per essere una pagina di statistiche, ce ne sono abbastanza. E non è quello che vogliamo essere, non vogliamo fare i reel con le statistiche che vanno, no? Non ci piacciono quelle cose.
Vi faccio veramente l'ultima domanda e poi vi lascio in pace. Voi siete attualmente in due oppure c'è già anche qualcun altro che lavora con voi?
No, noi siamo in due.
Non c'è nessuno, noi due.
Sì. Ok, avete intenzione di allargarvi o sentite la necessità di farlo per il momento oppure no?
Allora, sentire la necessità no, nel senso che è tutto più gestibile, cioè è tutto gestibile in due per ora. Sicuramente magari in futuro... sì, nel senso che, ma più nell'ottica di volersi ingrandire più che nel fatto di averne bisogno ora, nel senso io spero che ci allargheremo, ma non perché adesso non ce la facciamo a fare tutto, ma perché se ci allarghiamo vuol dire che c'è più lavoro e quindi ci sono più persone che ci seguono.
Esatto, come dice Pierpaolo, sono d'accordo. Adesso è abbastanza sostenibile. Poi però vedo altre pagine su Instagram, per esempio Francesco Giano di Will, avevo visto una sua storia in cui diceva cosa c'era dietro un suo video e c'erano dietro tipo 10 persone, da chi montava, chi sistemava, chi editava. Cioè noi siamo in due, facciamo tutto da solo, però se un domani dovremmo espanderci o la cosa dovesse diventare più seria, io sono contentissimo di avere una qualità video migliore e quant'altro, e quella che ovviamente per forza di cose in due non possiamo avere.
Sì, infatti avevamo pensato di fare la stessa infografica mettendo il nostro nome su ognuna delle 10 fasi del montaggio del video. Però
bene, siamo arrivati alla fine della puntata, siamo un po' andati fuori tema, diciamo, rispetto alle domande che avevamo deciso all'inizio, e succede abbastanza spesso, diciamo. In questo caso per esempio abbiamo scoperto di più riguardo ai social, Alessandro era molto interessato al riguardo. E, se prima di chiudere volete lasciare qualche contatto per sia magari i vostri personali se volete o soprattutto quelli di Data Pizza, poi li mettiamo anche nel note della puntata in modo che sarà più facile raggiungere la vostra pagina Instagram, il canale Telegram e il gruppo pagina su LinkedIn.
Allora, cercando Data Pizza su Instagram, comunque Data Pizza tutto attaccato, usciamo, quindi il mio consiglio è cercarlo e da lì c'è, diciamo, il Linktree con tutti i vari profili e quindi per quanto riguarda Data Pizza non abbiamo un sito vero e proprio ancora e quindi diciamo che il contatto è il nome e sicuramente su Instagram, su LinkedIn usciamo e poi da questi due profili c'è il link al gruppo Telegram, al canale Telegram, quindi è facilmente raggiungibile. Per quanto riguarda i nostri personali, nome e cognome, quindi Pierpaolo Dodorico, di apostrofo Odorico.
E Alessandro Risaro con la R.
Perfetto, mettiamo anche questi nelle note della puntata. Vediamo un po' se arriva qualche nuovo follower.
Perfetto. È stato un piacere comunque parlare di queste
Grazie mille.
cose.
È stato un piacere
È
anche
stato
per noi, anzi
interessante.
vi rinnovo i complimenti che avevo fatto all'inizio della
Grazie a voi.
puntata perché il progetto è veramente interessante e si vede che c'è dietro comunque un impegno e non è una cosa organizzata così tanto per. L'intervista, diciamo, ne dà una dimostrazione. E, quindi grazie ancora per la vostra disponibilità, per il vostro tempo e un saluto a chi ha ascoltato la puntata, ci sentiamo nella prossima puntata, la prossima settimana. Ciao!
Ciao. Ciao a tutti.
Ciao
Ciao.
ciao, ciao ciao.
Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!